In altre parole.
Sono le 8:18, passate da qualche secondo, e questa mattina cambiamo radicalmente tema, anche se vogliamo prospettiva, no? Se ieri eravamo in una prospettiva a carattere, insomma, educativo, anche per certi versi intima, raccontavamo del rapporto tra gli adulti e gli adolescenti, anche dei pericoli e del disagio cui sono esposti gli adolescenti, i giovani nella nostra società, ora guardiamo, come dire, agli equilibri internazionali che regolano il commercio, i consumi, i vizi anche. Parliamo di avocado, il frutto star degli anni 20, ma qual è il prezzo di tutto questo? Questo è un tema che appassiona la nostra ospite Maria Rosario Valentini, che saluto subito. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi.
Insomma, sì, l'avocado è un simbolo di benessere alimentare, ma la sua produzione spesso comporta un impatto devastante su ambiente e comunità locali. Da qualche tempo si parla di questo tema. Noi il titolo in realtà lo abbiamo preso dalla rivista Valori, che si occupa proprio degli equilibri nelle nostre società. Con lei vogliamo un po' parlare di questo tema, certo senza lo sguardo, io sicuramente non ho, come dire, le competenze per parlare di equilibri commerciali e anche di equilibri sociali nel nostro mondo, però l'avocado, insomma, è diventato, dicevamo, un simbolo del benessere sulle tavole nostre, quelle occidentali, ma il suo successo, come dicevamo, a carattere globale, ha un prezzo elevato per i paesi che lo producono. Insomma, questo poi accade con la quinoa, accade con tanti alimenti che noi importiamo e, insomma, che trasformiamo in status. Coltivare l'avocado su scala industriale comporta costi ambientali e sociali significativi, deforestazione, consumo massiccio di acqua, uso intensivo di pesticidi e impatti sulle comunità locali. E la crescente domanda di avocado sta causando siccità e deforestazione. Allora, Maria Rosaria Valentini, dal suo punto di vista, insomma, come cittadina e osservatrice attenta, ce ne siamo accorti in queste mattine, quali sono le implicazioni più preoccupanti di questo fenomeno per le comunità locali nei paesi produttori? Vi sono aspetti legati alla violenza anche?
Sì, esattamente. Come lei diceva, non siamo esperti in materia, però possiamo avere una visione, no? E quindi esprimere un parere e magari condividerla con le persone che ci sono accanto. Quindi questo è un momento di riflessione e di condivisione attorno a un frutto che è di grande moda, ma vale la pena ricordare che dietro un frutto così diciamo innocente si nascondono però delle vie e dei percorsi che sono poco limpidi, cioè nei paesi in cui viene coltivato, per esempio, gli agricoltori vengono sfruttati, mal pagati, sono costretti a pagare delle somme alle organizzazioni criminali per essere, diciamo così, protetti. Dunque la produzione dell'avocado porta benessere solo alle organizzazioni criminali e ai grandi proprietari terrieri. E in Messico, il Messico è il più grande produttore di avocado, il commercio di questi frutti è legato agli affari dei narcos. Si sono verificati atti di grave violenza, omicidi, fenomeni di ampia corruzione. E magari noi che abbiamo l'avocado nel piatto, sulla nostra tavola, sappiamo che ci sono dei traffici legati, che so, al fentanyl o alle armi, però magari conosciamo meno gli aspetti torbidi, i collegamenti torbidi che ruotano intorno all'avocado. Quindi forse da parte nostra, che siamo consumatori, una riflessione in più o un'indagine in più a proposito sarebbe necessaria.
Allora, mettiamo anche noi allora in questa prospettiva di lavoro e riflessione. Mi veniva in mente, insomma, il titolo di questa rubrica, di disastri con la frutta in tavola, perché sì, le colazioni sane delle persone ricche, noi compresi ovviamente, prevedono pane integrale e avocado spalmato, ma lei ci ha raccontato delle violenze che stanno sotto le coltivazioni intensive a carattere industriale dell'avocado. Spesso noi siamo attratti alimenti, no? Dai superfood, come li chiamano, senza conoscerne a fondo la provenienza e l'impatto, e lei ci rende attenti su questo aspetto. Secondo lei come possiamo, che poi è lì che bisogna lavorare, nel nostro quotidiano fare scelte più consapevoli a tavola, andando oltre le moda e informandoci sull'origine di ciò che consumiamo?
Sì, forse dirò delle cose note, mi scuso, però ci viene sempre suggerito dagli esperti la lettura delle etichette. Secondo me questo è un ottimo consiglio. Devo riconoscere come consumatrice comunque che talvolta la lettura di queste etichette non è facile, perché sono diciamo infittite da una lunga serie di sigle, di numeri, di abbreviazioni, quindi forse dovremmo imparare la lingua attraverso la quale vengono indicati i percorsi e diciamo viene indicata la vita, la nascita e il percorso di questi prodotti. Quindi da un lato l'etichetta certamente, e poi dovremmo essere un po' più sospettosi nei confronti di termini che sono apparentemente amichevoli, diciamo sempre naturale, ma cosa vuol dire naturale? Oppure usiamo la parola healthy perché ci piace tanto essere un po' così british o esterofili, non so, ma cosa vuol dire la parola healthy, che cosa vuol dire light? Andare un po' al di là di queste definizioni che sono un po' delle invenzioni commerciali, secondo me dietro questi termini c'è sempre un po' una piccola trappola. E poi infine seguire le stagioni. Sto dicendo cose ovvie, chiaramente, lo sappiamo tutti che bisogna seguire il ciclo delle stagioni, però alla fine le zucchine a dicembre le compriamo tutti quanti. E ricordarci anche della nostra geografia, cioè porci una domanda: dove siamo? Cosa c'è nei nostri orti? Ecco, questi mi sembrano un po' dei cardini elementari da seguire, che non richiedono un grande sforzo.
Beh, potremmo anche riflettere sulla grande distribuzione, sulla necessità di riappropriarci del territorio, sulla necessità di sostenere economicamente sotto il profilo della politica anche i negozi di prossimità che lavorano con prodotti, certo, di prossimità. Beh, sa Valentini, mettendo insieme tante cose ovvie, poi però facciamo un discorso ragionevole, direi. Mi perdoni
la
battuta.
Sono d'accordo con lei.
Senta, considerando che l'avocado è diventato, come dicevamo, proprio in apertura, insomma, un frutto molto popolare, anche grazie alla sua versatilità in cucina e alla sua immagine, ora uso un termine terribile, mi perdoni lei che è una scrittrice, instagrammabile, quale messaggio vorrebbe lanciare proprio in chiusura agli ascoltatori per stimolare una riflessione critica su questo e altri prodotti?
Ma noi siamo una società molto interessata alla cucina, all'arte culinaria, all'attività dei grandi chef, li seguiamo sui social, in TV, compriamo i loro libri, frequentiamo i loro ristoranti, e questi sono tutti aspetti positivi. Però secondo me dovremmo vivere il mondo della cucina non solo come spettatori, ma anche riappropriandoci della nostra capacità di preparare dei pasti semplici fatti da noi e per noi, non soltanto per mangiare, ma anche per sollecitare i nostri sensi. Il gusto va da sé, ma anche il tatto e l'olfatto. I profumi della cucina ci portano lontanissimo, sono potenti, e non so, Proust ce l'ha insegnato, no? E poi dovremmo cercare di fare la spesa, se possibile, magari direttamente dai coltivatori. Lo so che non è sempre possibile, però quando capita, secondo me la nostra prospettiva cambia, e cambiano un poco alla volta i nostri saperi attorno al cibo. Cambiamo piano piano la nostra visione. E da ultimo ci terrei a dire: continuiamo a mangiare l'avocado perché è un ottimo prodotto, ma magari cerchiamo di comprare gli avocado con filiera corta. Per esempio c'è una produzione in Sicilia, cominciano a produrlo in Calabria, in Spagna, ecco, cerchiamo appunto di ampliare la nostra visione.
Dove magari ci sono anche maggiori protezioni per i produttori. Tra l'altro, comprare prodotti locali, un articolo su rsi.ch proponeva uno studio qualche giorno fa, lo potete trovare online, secondo il quale l'agricoltura svizzera potrebbe nutrire tutta la popolazione. Questa è una buona notizia, da un certo punto di vista la politica dovrebbe sostenere tutto questo. 8:29, siamo veramente in chiusura. Noi ci sentiamo domani per l'ultima conversazione a 8:18 con lei, Maria Rosaria Valentini, che intanto grazie e le auguro una buona giornata. Risentirci.
Grazie, buona giornata e a questo punto buona colazione.
Buona colazione a lei.